Buongiorno dottore! Consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
Eccoci qui pronte anche oggi per dare il buongiorno al dottor Michele Pizzinini.
Buongiorno, buongiorno a voi, a tutti gli ascoltatori come sempre.
Allora, oh, che oggi ci siamo, no?
Ce l'abbiamo solo noi, il nostro super dottor Michele Pizzinini. Ci fa sempre piacere ovviamente ritrovarlo di mercoledì in mercoledì. Oggi tocchiamo il tema il calcio e l'osteoporosi.
Eh sì, un tema molto importante che riguarda soprattutto noi donne, ma non solo, credo. E quindi invito tutti, magari quelli che hanno delle domande da fare, a chiamarci allo 0461 39 11 86 oppure mandare anche un bel messaggio SMS o WhatsApp al 366 12 61 060.
E poi vi ricordiamo anche che ovviamente il nostro dottor Pizzinini si trova poi all'ambulatorio Policura, siamo a Trento Nord in via Soltri, quindi ricordiamo anche questo. Ma caro il nostro dottore, che cosa si intende per osteoporosi e soprattutto da che cosa dipende?
Allora, in effetti non è un problema soltanto femminile, perché riguarda circa 5 milioni di persone in Italia, quindi non è un problema così marginale e da prendere un po' sotto gamba. E per osteoporosi si intende una malattia sistemica dell'osso che si caratterizza per una riduzione della massa ossea, quindi non è soltanto una perdita di calcio come molte volte le persone pensano, ma è proprio la trama. Avete presente come è fatto l'osso spugnoso, con tutti questi intrichi che sono fatti apposta per supportare il peso? Io faccio immaginare l'osso come se fosse ad esempio immaginiamo l'Adige, dove per collegare le due rive abbiamo tutta una serie di ponti. Quando c'è tanta attività, allora c'è la necessità di fare più ponti, allora così funziona anche l'osso, allora forma un maggior numero di queste trabecole che tengono insieme i vari elementi dell'osso. Quando invece l'osso non viene stimolato, allora c'è poco traffico, allora il numero dei ponti probabilmente si riduce. Con l'invecchiamento, ecco, i ponti purtroppo cadono un po' in disuso, soprattutto se non vengono curati,
manutentati,
esattamente, con una certa attenzione, per cui a quel punto si manifesta questa caratteristica dell'osteoporosi, che è una perdita di questa trama che alla fine si trasmette in un aumentato rischio di frattura, in sostanza.
Quindi queste sono le conseguenze?
Sì, esattamente. Chi soffre di osteoporosi è esposto a maggior rischio di fratture, tant'è vero che il 90% delle fratture sopra i 70 anni è imputabile appunto all'osteoporosi, e almeno una donna su tre a 90 anni ha avuto una frattura da osteoporosi, quindi classico il problema della frattura del femore, ad esempio, del polso, una caduta in accidentale, ecco che allora l'osso è meno robusto, allora più facilmente si spezza appunto il femore. Molte volte anche la colonna vertebrale, le vertebre collassano, vengono schiacciate, quindi dando poi problemi frequentemente anche di dolore, e quindi di queste fratture così che qualche volta non ci si spiega nemmeno. 10 giorni fa parlavo con una signora, mi diceva che sbattendo la tovaglia dal poggiolo evidentemente ha fatto un movimento un po' più brusco e si è procurata una frattura alla costa. Ha fatto una radiografia, dolore, è risultata questa fratturina. Niente di trascendentale, però evidentemente questo testimonia la fragilità dell'osso in certe circostanze.
Ecco, abbiamo già detto in realtà in apertura, no, che non è tipicamente o solo, insomma, un problema femminile, sono davvero tante le persone che soffrono di osteoporosi, ma c'è comunque qualcuno che è più colpito di altri?
Ecco, senza dubbio è una malattia che interessa prevalentemente il sesso femminile per vari motivi. Normalmente noi fabbrichiamo l'osso, si parla di un picco di massa ossea, quindi quando noi costruiamo il nostro organismo, dobbiamo costruire quindi le ossa, i muscoli, eccetera, arriviamo a capitalizzare l'osso, quindi a dargli la massima consistenza attorno ai 30-35 anni. Dopodiché dai 40 anni in poi noi perdiamo gradatamente un po' di quest'osso, di questa massa ossea, l'1-2% circa. Arrivata la menopausa, la donna, nel momento in cui cala la produzione degli estrogeni, a quel punto perde una maggior quantità di osso, perde da un 3 a un 5% all'anno, quindi questa perdita accelerata causata dalla carenza appunto di estrogeni, per cui è tipica l'osteoporosi postmenopausale, si dice, quindi si considera quasi un'osteoporosi primaria. Pensate che per ogni 5% in più di picco di massa ossea noi abbiamo un 40% in meno di fratture, quindi è importantissimo nei primi 30-35 anni capitalizzare un osso bello saldo, bello robusto. Più l'osso è robusto, è un po' come il conto in banca: se io fino a 50 anni sono riuscito a crearmi un bel gruzzolo in banca, so che poi posso vivere di rendita. Quindi è un problema che non va affrontato soltanto nel momento della malattia, è un problema che chiaramente è importante puntare soprattutto sulla prevenzione.
E a proposito di questo, c'è il primo messaggio da parte della nostra amica Debora di Merano, che chiede: è vero che i latticini aumentano il rischio di osteoporosi, dottore?
Allora, aumentare direi che forse è un po' inesatto. E sempre più frequentemente si parla in realtà del paradosso del calcio, perché molte volte noi diciamo dovete mangiare il latte, lo yogurt, il formaggio perché c'è tanto calcio, eccetera. Può essere, sarà anche vero, però è altrettanto vero che popolazioni che non hanno a disponibilità di derivati al latte, come tutti gli orientali, se pensiamo ai cinesi, 1 miliardo e rotti di persone non consumano derivati del latte e hanno un'assunzione media giornaliera di 600 mg di calcio e non sanno che cosa sia l'osteoporosi.
Ah,
ci sono più casi di osteoporosi in Trentino che non in tutta la Cina, sembra quasi una cosa ridicola.
Ah, però quindi c'è qualcosa effettivamente che
diciamo
ci sfugge.
Anche l'allattamento impoverisce le riserve di calcio della donna, anche questo è indubbiamente vero, perché durante l'allattamento la donna mette a disposizione del bambino una grande quantità di calcio, perché indubbiamente il latte è ricco di calcio. Però è altrettanto vero che soprattutto in Africa, dove ci sono un elevato numero di figli, quindi periodi prolungati di allattamento, le ossa sono più robuste. Cioè sembra quasi che con l'allattamento, quando la donna si svuota, perde queste riserve di calcio, quasi come per rimbalzo recupera una maggior quantità di calcio, quindi fa una maggior riserva. E noi occidentali abbiamo un'assunzione media di quasi 800-900 mg di calcio al giorno, gli orientali hanno questi 600 mg di calcio, noi in occidente abbiamo un consumo di circa 100 litri di latte per ogni persona all'anno, abbiamo un consumo di 20-25 kg di formaggio per ogni persona all'anno, 15 kg di yogurt, da noi c'è l'osteoporosi e di là non c'è, quindi c'è qualcosa che non quadra. Forse il latte, essendo pieno di fattori di crescita, perché deve far crescere il bambino, contiene anche delle sostanze, questi fattori di crescita che stimolano proprio anche l'osso, a trattenere una maggior quantità di calcio. Quindi può darsi che il calcio, cioè meglio il latte, faccia bene perché contiene questi fattori di crescita. L'IGF-1 è una molecola importante appunto perché stimola la crescita un po' di tutto l'organismo. L'IGF-1, che è un ormone particolare, è uguale come struttura chimica proprio sia nell'uomo che nei bovini, quindi è la stessa molecola fondamentalmente. Pensate ad esempio che il bambino appena nato ha una quantità di calcio che è pari a circa 5 grammi, al completamento dell'accrescimento a 18-20 anni la sua riserva di calcio è arrivata quasi ad un chilo. Quindi deve accumulare ossa, cioè calcio, perché le ossa allungandosi diventano sempre più grandi, devono essere sempre più robuste, quindi c'è una maggior ritenzione di calcio nelle fasce di età giovanili. Man mano che passano gli anni invece noi assorbiamo anche meno calcio. Cioè si è visto che l'organismo continua a modulare l'assorbimento del calcio, come peraltro abbiamo visto anche del ferro e di altri sali minerali, continua a modulare l'assorbimento in base al suo fabbisogno. Più ho bisogno di calcio nei giovani, ad esempio nei bambini fino a 7-8 anni l'assorbimento è appena del 10-20%, durante invece la fase dello sviluppo, la fase dell'accrescimento rapido, quando si arriva alla pubertà, ecco che allora l'organismo arriva anche ad assorbire il 40-50% del calcio che noi assumiamo con l'alimentazione.
Come no, ci moduliamo, come giustamente diceva lei, no? Proprio in base.
L'organismo sa di tutto e di più in merito.
È una macchina perfetta.
Sì, è incredibile. Più lo si studia, più scopriamo veramente quanto siamo veramente fatti bene.
Benissimo. Noi a questo punto facciamo la nostra consueta pausa. Quindi, se avete domande, fatele anche appunto come ha fatto la nostra amica Deborah di Merano tramite WhatsApp 366 12 61 060. Ci ritroviamo tra poco. E allora siamo pronti per riprendere l'appuntamento di oggi con Buongiorno Dottore. Nei nostri studi di Trento il dottor Michele Pizzinini, stiamo parlando di calcio, osteoporosi, insomma tutto quello che ha a che fare con questo argomento che è molto complesso. Salutiamo anche la nostra amica Eva che insomma si è sintonizzata un po' tardi e mi dice ma insomma quando poi si può riascoltare la puntata per intero. Ricordiamo la domenica alle 13:15 e poi anche comunque in podcast attraverso il nostro sito radionbc.it.
E noi proseguiamo allora la nostra bella chiacchierata con il dottor Michele Pizzinini. Si parla appunto di calcio, di osteoporosi. Dottor Pizzinini, quali sono i fattori di rischio?
Allora, i fattori di rischio sono diversi. Direi che forse il principale ovviamente è l'età. Noi col passare degli anni purtroppo invecchiamo tutti gli organi. Ad esempio, ogni 10 anni, dai 40 anni in poi, perdiamo circa un centimetro di altezza. E quindi dai 40 agli 80 abbiamo perso 3-4 centimetri di altezza, in parte proprio perché con le ossa che tendono a ridursi così sono meno alte, diciamo, e in parte anche perché abbiamo questa incurvatura fisiologica. Perdiamo un centimetro di altezza perché l'osso si rimaneggia e perdiamo circa 1,5 kg di massa muscolare che viene sostituita da 1,5 kg di grasso. Quindi purtroppo, ecco, quello è un po' il destino.
Ecco, la sostituzione non è proprio delle migliori. Vabbè.
Poi considerate anche che un altro fattore importante è il peso corporeo. Quindi più un osso deve sopportare un peso notevole, tanto più diventa un osso robusto, perché noi lo obblighiamo a lavorare di più. Quindi sono più a rischio di osteoporosi le donne, le persone magre, e quindi in particolare le donne, perché mi viene da pensare ad esempio alle anoressiche che, rimanendo magari per dei periodi lunghi senza mestruazioni, con un peso leggero, le loro ossa proprio diventano estremamente fragili, sono tra le categorie a rischio di sviluppare osteoporosi magari a 20-25 anni. Quindi un peso corporeo, così una persona in sovrappeso, indubbiamente ha delle ossa più robuste e quindi un minor rischio di frattura. È un rischio anche la familiarità. Perché se c'ho la mamma, la nonna, qualcuno eccetera che aveva problemi di osteoporosi, è più facile che anch'io abbia magari qualche problema in tal senso. Molte volte anche l'abitudine al fumo. Purtroppo il fumo non fa bene non soltanto ai polmoni e al cuore, ma fa danni anche sulle ossa e quindi favorisce questa perdita di massa ossea. E la stessa cosa succede con l'alcol. Poi ci sono anche delle problematiche legate al consumo di farmaci. Il più grande distruttore di ossa, ad esempio, è un uso cronico del cortisone. Tante malattie oggi vengono curate con i cortisonici, e il cortisone purtroppo si sa che può fare danni e appunto favorire lo sviluppo dell'osteoporosi. Quindi i fattori sono diversi. E le donne indubbiamente sono più esposte a questo rischio, sia per un discorso di tipo ormonale che probabilmente anche per un peso leggero.
Ma quindi quanto pesano le ossa, visto che parliamo di questo?
E allora, normalmente c'è gente che mi dice ma c'ho gli ossi grossi, allora peso di più, c'ho peso di meno, eccetera. In realtà possiamo stimare che il 20% circa del nostro organismo, il peso, sia imputabile al peso delle ossa. Quindi se una persona pesa 60 kg potrà avere una quantità di ossa pari a questi 10-12 kg circa. Più una persona ovviamente è in sovrappeso, tanto più aumenta la massa ossea, e in ogni caso tra la struttura corporea leggera e una struttura corporea robusta ci possono essere al massimo 3 kg di differenza di osso. Quindi certi sovrappesi, ripeto, che vengono giustificati col fatto che hanno le ossa grosse, non sono soltanto imputabili all'osso, indubbiamente.
Senta, ma c'è un modo, ci sono insomma dei suggerimenti che possiamo dare ai nostri radioascoltatori per prevenire l'osteoporosi, ovvero delle raccomandazioni anche dietetiche proprio per garantire il benessere delle ossa?
Sì, indubbiamente consigliamo sempre di avere un'alimentazione variata, e perché il nostro organismo, come dicevo, riesce a catturare, a recuperare il calcio in tutta una serie di alimenti. Indubbiamente sono importanti, come abbiamo visto, i latticini, però non sono così indispensabili. Noi il calcio lo troviamo anche nelle uova, nei pesci, cioè in tutta una serie di alimenti. Non sottovalutate anche, ad esempio, l'apporto di acqua. Alle mie pazienti consiglio sempre di prendervi un litro di acqua Ferrarelle, perché se in un giorno abbiamo bisogno di questi 1000-1200 mg di calcio, quindi un grammo e due, e pensate che l'acqua Ferrarelle da sola ne mette circa 380 mg. Quindi consiglio a una persona che abbia problemi di osteoporosi di bersi tutti i giorni un litro e mezzo di quest'acqua, che solo con l'acqua assolve quasi alla metà praticamente del suo fabbisogno giornaliero di calcio. Le acque più ricche di calcio in Italia sono appunto la Ferrarelle, la San Gemini e l'Acqua Lete, che sono le tre acque più calciche, un po' meno l'uliveto. Le nostre acque invece generalmente hanno pochi sali minerali, per cui una persona che abbia problemi di osteoporosi, ripeto, se qualche ascoltatrice o qualche ascoltatore ha problemi in tal senso, bevetevi tutti i giorni un litro di acqua Ferrarelle, che non fa male. Quindi introducete dei liquidi, introducete del calcio, e l'acqua, il calcio presente nell'acqua è in una forma praticamente assorbibile come quello del latte, quindi non è indispensabile prenderlo da altri alimenti. I 380 mg del litro di acqua Ferrarelle corrispondono più o meno a 60 g di formaggio asiago, di fontina, così. Ovviamente se mangio il formaggio poi mi porto dietro le calorie, i grassi e quant'altro, con l'acqua invece è semplicemente un apporto di acqua, che fa sempre bene, e di calcio.
Ecco, stavo dicendo che poi però insomma una fettina di formaggio asiago,
non si disdegna,
è tutta un'altra cosa.
Senza
magari
nulla togliere,
prima di andare a camminare o dopo che si è camminato, magari, perché penso che anche in questo caso l'attività fisica sia sempre importante, vero?
Sì,
dottore,
l'attività fisica direi che è forse la cura principale per l'osteoporosi, perché le osteoporosi più gravi noi le vediamo ad esempio quando gli astronauti ritornano dopo una missione spaziale, quindi quando la nostra Samantha Cristoforetti è rimasta per 6 mesi nello spazio, lì praticamente le ossa e i muscoli erano senza forza di gravità, quindi non venivano stimolati dalla contrazione. Come vi dicevo prima, quanto più un osso è stimolato a lavorare, tanto più diventa robusto. In questo senso invece, se noi agli astronauti diamo da mangiare tutti i giorni 50 grammi di formaggio grana, li facciamo prendere l'integratore di calcio, però le ossa non lavorano, non vengono stimolate perché manca questo tipo proprio di trazione del muscolo che esercita appunto sull'osso, le ossa diventano completamente osteoporotiche. Abbiamo presenti tutti le immagini di quando gli astronauti arrivano sulla Terra dopo il loro viaggio spaziale, devono essere messi sulla carrozzina perché hanno perso massa muscolare, hanno perso l'osso. Tant'è vero che molte volte si è visto che gli astronauti fanno fatica a recuperare la massa ossea che avevano precedentemente al viaggio, per cui c'è un depauperamento tale dell'osso, per cui capita di vedere come può succedere che quando una persona ingessa a lungo una gamba rimane più sottile dell'altra. Allo stesso modo, quando manca l'attività fisica, l'osso tende a liberare il calcio. Quindi se voi ingessate un braccio, prendete l'integratore di calcio, mangiate il formaggio, quando voi toglierete il gesso, ugualmente il vostro braccio avrà dell'osteoporosi. Cioè quando l'osso non lavora, allora perde calcio. In tal senso non è sufficiente allora camminare, perché il camminare fa bene per un sacco di buoni motivi. Vale la pena invece pensare a dire: faccio anche un programma di attività fisica più strutturato, dove faccio anche della ginnastica, dove coinvolgo anche distretti muscolari della parte alta del corpo, penso alle braccia piuttosto che alle vertebre e quant'altro, che se sono stimolate rimangono indubbiamente più trofiche, più toniche, più ricche di calcio.
Comunque, peccato, perché da grande volevo fare l'astronauta, mi tocca rivedere i miei progetti futuri.
Sì, sì, sì.
Hai capito quanto è importante la forza di gravità.
Manderai nello spazio su Marte tuo figlio, dai.
Ecco, dai.
E via così, insomma, va bene. Dottor Pizzinini, proseguiamo sul tema. Abbiamo di fatto citato anche alcuni alimenti, no? Dove troviamo appunto ciò che ci serve proprio anche per prevenire l'osteoporosi. Possono essere utili in questo senso anche gli integratori di calcio, la vitamina D, cioè può in qualche modo supplire?
Allora, partiamo magari dalla vitamina D, perché la vitamina D, come abbiamo avuto modo di parlare già precedentemente anche in altre occasioni, ha tutta una serie di funzioni. La funzione principale è comunque quella di favorire l'assorbimento del calcio a livello dell'apparato digerente. Quindi la vitamina D, abbiamo detto, che viene prodotta appunto con l'esposizione al sole, quindi è una vitamina che noi per fortuna riusciamo a produrci da soli. Pensate agli animali che sono senza vestiti, chiaramente non hanno problemi di vitamina D, perché sono sempre costantemente esposte al sole, per cui la vitamina D, se noi vediamo di esporre, basta questi 15-20 minuti al giorno, una superficie che non sia soltanto la faccia della superficie cutanea, ecco che produciamo la vitamina D. E la vitamina D favorisce l'assorbimento del calcio a livello intestinale e fondamentalmente, già l'altra volta c'era un'ascoltatrice che chiedeva appunto quali sono i valori normali della vitamina D. Magari lo ribadiamo, perché una volta la vitamina D non veniva mai dosata nel sangue, oggi invece viene quantificata, e quando noi abbiamo dei valori inferiori a 10 nanogrammi, allora vuol dire che siamo in una condizione di grave carenza di vitamina D, quindi rischiamo di assorbire poco calcio anche se ne ingerissimo tanto. E tra i 10 e i 20 siamo in una condizione di carenza, tra i 20 e i 30 siamo insufficienti, però ancora siamo in un livello accettabile. Tra i 30 e i 50-60 siamo in un range di tipo ottimale. Mi ricordo che l'altra volta la signora sosteneva che dobbiamo avere più di 80 microgrammi. In realtà bisogna stare attenti, perché con la vitamina D qualche volta potremmo anche esagerare, potrebbe avere quasi un effetto di tipo tossico, quindi potrebbero esserci degli effetti collaterali. Quindi ricordatevi sempre che anche le integrazioni vanno fatte un po' a cicli. Integrazione, se noi quantifichiamo i valori nel sangue e poi in base alle condizioni, se siamo effettivamente carenti o meno, possiamo anche instaurare un'integrazione con magari degli integratori più o meno ricchi, che possono essere dai 2 a 4.000 unità giornaliere, oppure i 25-50.000, come si è avuto modo di dire anche in altre occasioni. Quindi indubbiamente la vitamina C è un'integrazione che va fatta. Non ho una grande simpatia invece per l'integratore di calcio, perché qualche volta potrebbero favorire anche la formazione di calcoli. Spesso gli integratori di calcio danno fastidio allo stomaco, quindi io suggerisco sempre, ripeto ai miei pazienti, intanto di mangiare in maniera corretta, variata, di bersi l'acqua a ferrarelle, e eventualmente, se effettivamente ci fosse un problema di calcio, prenderlo possibilmente a pasto, perché così irrita meno la mucosa, e in quantità relativamente modeste. Quindi pilloloni da un grammo e mezzo di calcio non mi sono molto simpatici, piuttosto stare su quantitativi più modesti. 500 mg di calcio potrebbero essere già più che sufficienti.
Ecco, com'è che si fa a sapere però se soffriamo o meno di osteoporosi?
Ma allora, l'osteoporosi si manifesta intanto spesso anche con dolori. Poi oggi direi che è un classico per le donne andare a fare gli esami per una valutazione appunto della densitometria, si dice, vale a dire valutare la densità dell'osso. E c'è anche in questo senso la possibilità di fare una valutazione con vari modi, diciamo. La classica è quella di fare una radiografia standard, che però quella non ci dice molto, ci dice però se l'osso è rarefatto. La densitometria può essere fatta anche con raggi X, e quella indubbiamente è lo standard di riferimento, però prendiamo delle radiazioni. è sempre bene evitarle nel limite del possibile. Oggi si fa questa densitometria con gli ultrasuoni. Sono una tecnica che non è assolutamente pericolosa, altrettanto affidabile, e quindi che ci dice com'è appunto la qualità dell'osso. E quindi abbiamo la possibilità di avere poi dei parametri di riferimento anche in base all'età. E questo ci permette anche di capire un po' qual è l'evoluzione, per cui se io faccio una densitometria a 50 anni, poi vedo magari dopo 5 anni o dopo 10 anni vedere come cose stanno andando, oppure anche con dei controlli più ravvicinati qualora ci fosse effettivamente un problema di osteoporosi.
Allora, abbiamo proprio in zona Cesarini una chiamata per il dottore. Pronto, buongiorno. Marisa, se non sbaglio, vero?
Sì, telefono da Merano. Senta, oggi l'argomento è bellissimo e mi interessa tantissimo perché io ho 79 anni e cammino in media 9 km al giorno.
Caspita, complimenti Marisa.
Troppo brava.
Bastano per l'osteoporosi, devo fare qualcos'altro. Gli devo dire anche una cosa, io ho il ginocchio sinistro già trapiantato,
sì.
Però mi scade l'assicurazione, volevo dire, perché ho qua 9 anni, mi hanno dato una garanzia di 10. È possibile che ho effetti collaterali o qualcosa? No,
ma
vero?
No, ma no.
Ma vado avanti ancora?
Lei va avanti così, cammini, perché eventualmente, se avesse effettivamente problemi di osteoporosi, intanto se ne sarebbe già accorta anche prima, perché facendo anche tutte queste radiografie di verifica, se le hanno fatto appunto una protesi, allora avrebbero anche potuto valutare direttamente la qualità dell'osso. Quindi direi che lei può dormire sonni tranquilli, perché potrebbe essere l'ultimo dei suoi problemi. Se cammina 9 km al giorno...
Sì, in media sì.
Sì. Quando supererai 100 anni dovranno abbatterla, perché non se ne andrà più.
Mi dovranno ammazzare per non
sì.
avere più la pensione.
Se va avanti così si mantiene troppo in salute.
Marisa, il prossimo passo è la maratona, la vogliamo vedere lì.
No.
Brava.
Vi ringrazio tanto, perché le trasmissioni sono tutte bellissime.
Grazie Marisa, un bacione.
Arrivederci.
Grazie. Beh, insomma, Marisa è stata davvero carina e simpatica e devo dire complimenti, a 79 anni,
sì.
Davvero bella in forma.
Brava.
Dobbiamo chiudere qui piano piano, purtroppo, non so, magari avevamo anche qualcos'altro da definire, però... Non so, in conclusione, dottor Pizzinini.
Sì, dai, che fondamentalmente abbiamo dato delle indicazioni sufficienti, si potrebbe parlare qualcosa sui farmaci, però è lo stesso.
Va bene.
Che per oggi può bastare,
okay.
Non vorrei annoiarvi.
Cubi il nostro dottor Michele Pizzinini, noi lo ringraziamo come sempre ovviamente per essere stato con noi, poi lo ritroviamo mercoledì prossimo.
Alla prossima settimana allora.
Grazie.
Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore.